al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Benvenuti, buongiorno, Emanuela Campanile al microfono, in direttissima andiamo al Lido di Venezia perché ci sta aspettando Luca Pellegrini, inviato per la Radio Vaticana, perché parte domani, 1° settembre, durerà fino all'11 dello stesso mese, la 67esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, meglio conosciuta come Biennale, anche se in realtà la Biennale di Venezia è la struttura che organizza la mostra del cinema e anche tante altre mostre parallele dedicate all'arte, in particolare all'arte moderna. E pensate che la Biennale di Venezia, che tra l'altro ha sede in una zona bellissima, siamo a San Marco, a Ca' Giustinian, da oltre un secolo, dicevo, promuove le istituzioni culturali più prestigiose al mondo. Dicevo dunque che c'è Luca Pellegrini che ci sta aspettando. Luca, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana, buongiorno anche a te, Emanuela.
Allora, tu non sei a Ca' Giustinian, ma sei al Lido di Venezia. Dove esattamente?
Io sono esattamente al di sotto, al piano sottostante, al Palazzo del Casinò, dove si ritirano gli accrediti per la stampa, perché da questa mattina appunto stanno arrivando i vari accreditati delle testate, compresa Radio Vaticana, che ha quindi appena ritirato il suo badge, che le darà la possibilità di entrare a tutte le proiezioni dei cosiddetti daily, cioè dei quotidianisti. E, però c'è da dire questo, si arriva al Lido, alla mostra del cinema...
Luca, ti devo chiedere gentilmente di spostarti, perché abbiamo problemi di linea.
Sì.
E purtroppo la voce arriva spezzettata.
Sì, spero che adesso arrivi meglio. Dicevo che stavo sotto il Palazzo del Casinò, dove c'è la possibilità di ritirare gli accrediti della stampa e dove appunto Radio Vaticana ha fatto la sua bella figura ritirando in questo momento il badge che le darà la possibilità di entrare a tutte le proiezioni dei cosiddetti quotidianisti, e spero che in questo momento mi sentiate meglio.
Sì, assolutamente.
Ecco, sentirete anche un gran trambusto perché sono in quello che è il cosiddetto Movie Village, dove stanno costruendo i vari stand, e in questo momento si è nel pieno della costruzione di questi vari stand che permetteranno al pubblico di entrare per ritirare materiale, per avvicinarsi meglio al mondo del cinema. Però chi si avvicina oggi al Lido, parafrasando Peter Pan, vede un'isola che c'è, ma vede un palazzo del cinema che non c'è più, o almeno non c'è ancora, perché non so, Manuela, se i nostri ascoltatori sanno tutto quello che sta accadendo attorno a questo palazzo del cinema che dovrebbe essere costruito, ma che non si sa che fine farà.
No, è meglio che tu se tu riesci a essere i nostri occhi,
ecco,
ti saremo grati, perché
anche
la radio ha le sue immagini.
Ecco, voi arrivate davanti al Casinò e al vecchio Palazzo del Cinema degli anni 30, che era stato costruito quando la mostra è partita, al Lido, ma trovate un'enorme voragine e una transenna alta quasi 3 metri che impedisce la vista completa del Casinò e del vecchio Palazzo del Cinema, con dei percorsi davvero difficili per il pubblico e anche per gli accreditati. In mezzo a questo transenamento molto grande, che appunto non permette più la comunicazione da una parte all'altra dell'isola nella zona dove avviene la mostra, c'è questa enorme voragine che dovrebbe essere riempita con l'aspettato e auspicato Palazzo del Cinema, un progetto che era iniziato dopo che era stato vinto naturalmente il bando di concorso per la costruzione, attraverso i fondi che dovevano risultare dal quel pacchetto di progetti legati al 150esimo anniversario della Unità d'Italia. Naturalmente sappiamo le vicissitudini che poi sono state legate dal punto di vista economico, politico, della storia recente italiana legata a questo pacchetto di fondi e a chi amministrava i fondi appunto del 150esimo, per cui i lavori sono completamente bloccati. Il presidente Baratta ha detto che innanzitutto si è già spostato avanti di un anno il completamento dei lavori del Palazzo del Cinema dal 2011 al 2012, però effettivamente non sappiamo se questa voragine un domani conterrà il nuovo Palazzo del Cinema o verrà semplicemente ricoperta.
Quindi,
le storie d'Italia.
Quindi questa 67esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica è l'edizione più transennata della storia della Biennale.
Veramente, rispetto allo scorso anno, è peggiorata molto la situazione, perché se i lavori fossero proseguiti avremmo potuto vedere almeno le fondamenta, e invece le fondamenta non si vedono, ma si vede un grande buco all'interno. Questo però per me non è che impedisce alla mostra di proseguire, alla mostra di vivere, alla mostra di essere inaugurata.
Tra l'altro c'è un cartellone ricco di appuntamenti.
Sì, oggi diciamo è una pre-inaugurazione, una pre-apertura all'insegna dell'italianità, devo dire, perché la mostra si inaugura effettivamente domani, il 1° di settembre, in Sala Grande, con la proiezione del film di Darren Aronofsky, Black Swan. Invece la pre-italianità della mostra deriva dal fatto che ci sarà una pre-apertura questa sera nell'arena di Campo San Polo, con la proiezione in versione restaurata del mitico Profumo di Donna di Dino Risi, che è un omaggio doveroso della mostra a Vittorio Gassman a 10 anni dalla sua scomparsa, e sarà naturalmente presente il figlio Alessandro. L'altro dato di fatto, che arriva però da una grossa, importante, la più importante rivista di cinema del mondo, che è Variety, che per la prima volta dopo numerosissimi anni concede il premio Variety Profile in Excellence per il cinema, come dice la parola stessa, all'eccellenza del cinema, dà questo riconoscimento per la prima volta dopo molti anni ad un produttore italiano che è Aurelio De Laurentiis, un riconoscimento che nel passato è stato dato a personaggi di altissimo profilo, e quest'anno appunto lo dà questo produttore italiano indipendente e atipico, con una motivazione molto particolare. È l'italiano che ha nella sua carriera riuscito sempre a tastare il polso del pubblico, adattandosi perfettamente a quelli che sono i suoi gusti, e per questo insomma viene premiato questa sera alla presenza di Sofia Coppola, di Roberto Rodriguez e di Quentin Tarantino, che è il presidente della giuria quest'anno, della giuria ufficiale del Venezia 67 del concorso.
Luca, quindi, si può dire che anche se ovviamente non si è aperta ufficialmente l'edizione, si può già però intravedere un po' il carattere che l'edizione di quest'anno avrà?
Sì, allora il carattere è quello di avere dato la possibilità a numerosissimi prodotti americani di entrare in modo consistente nell'ambito delle diverse sezioni della mostra, però lasciando in disparte quello che è il glamour hollywoodiano e i grossi prodotti hollywoodiani, quelli che poi arrivano nelle sale di cinema italiani, ma dando la possibilità a numerosi prodotti indipendenti di farsi ancora una volta riconoscere come uno dei momenti più belli e interessanti del cinema attuale e contemporaneo a livello di produzione e a livello artistico.
Si può dire quindi, quindi più film d'autore che di alta tecnologia, visto che Hollywood si sta dedicando.
Sì, ecco, Avatar rimane Hollywood, esatto. E qui si vedranno altri generi di film americani. Naturalmente c'è una grande apertura a tutto il mondo dei lungometraggi selezionati, e poi sappiamo che Marco Muller, il direttore della mostra, privilegia sempre quello che è l'Oriente, e quindi ci saranno prodotti dalla Cina, dal Giappone e da tutto quello che appunto è la grande produzione orientale, tanto è vero che poi il Leone d'Oro alla carriera viene dato a un regista come John Woo. E d'altra parte però, ripeto, questa italianità che di cui già riusciamo a vivere attraverso le preaperture e che in qualche modo condiziona la mostra, rifluirà anche nelle varie sezioni, perché quest'anno tra lungometraggi, cortometraggi e mediometraggi sono ben 41 i titoli.
Con Lodi, scusami, Pellegrini, cosa sta succedendo? È un allarme antincendio,
no,
che succede?
No, perché sono nel pieno delle costruzioni del Movie Village, quindi in diretta di così, e stava passando un piccolo carrello che sta appunto portando tutto quello che servirà a costruire questo villaggio del cinema. Tra l'altro, ecco, qui ci sarà la vita veramente dei giovani, dei ragazzi, dove in questo Movie Village, perché poi le altre zone del festival sono le diverse sale. Tra l'altro quest'anno, grazie alla voragine, c'è una sala in meno, la sala Perla 2 quest'anno non ci sarà, quindi i film verranno suddivisi tra le sale che sono ancora agibili quest'anno. C'è il mitico Excelsior Senior, dove questa domani sera ci sarà, dopo la inaugurazione e il film di Aronofsky, ci sarà non più la cena perché dobbiamo risparmiare anche a Venezia, ma ci sarà invece un grande cocktail. Però è chiuso ad esempio l'hotel De Bain, il mitico hotel di Visconti, perché è in fase di restauro e verrà aperto il prossimo anno, si spera. Quindi insomma c'è una situazione abbastanza compromessa dal punto di vista logistico, speriamo che non lo sia dal punto di vista artistico.
Allora, io ringrazio Luca Pellegrini ovviamente di questo contatto e collegamento in direttissima dal Lido di Venezia. Stiamo appunto seguendo la 67esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia, ma in qualche modo rimaniamo ancora con il nostro inviato, perché ha raggiunto telefonicamente Gloria Satta, esperta di cinema del Messaggero. Sentiamo allora che cosa ne è uscito.
Tra lungometraggi, medi e corti in tutte le sezioni, gli italiani sono ben 41. C'è chi l'ha definita una mostra autarchica, vuoi per motivi economici, vuoi culturali, vuoi addirittura politici.
Certo, la presenza italiana a Venezia quest'anno è cospicua. Quello che hai detto è in parte vero, in parte no. Diciamo che è impossibile che una mostra in Italia non tenga presente della realtà del cinema italiano. Del resto anche a Cannes la presenza francese è fortissima, a Berlino i film tedeschi sono numerosi. Non trovo che ci sia motivo di scandalizzarsi, trovo anzi che sia un'ottima trovata da parte della mostra, perché è una fotografia della situazione attuale del cinema italiano che ha moltissime anime, che ha parecchie potenzialità, alcune espresse, alcune in via di espressione, alcune ancora da esprimere, e quindi è giusto che la mostra ne tenga conto. Definirla poi mostra autarchica mi sembra un po' riduttivo, perché mai come quest'anno la selezione dei film di Venezia è apparsa così ricca, così varia, ci sono film da tutto il mondo, sono più di 30 paesi rappresentati, quindi limitarsi alla presenza italiana mi sembra un po' ingeneroso, no? Un po' frettoloso.
A proposito di queste anime del cinema italiano, decisamente quattro e tra loro diverse sono quelle che entrano nel concorso: Celestini, Costanzo, Mazzacurati, Martone. Ecco, allora, attraverso queste quattro anime, come effettivamente si presenta il cinema italiano in una vetrina internazionale come la Mostra di Venezia?
Da quel che si sa dalle premesse, sembra che sia una rappresentazione molto ricca delle varie anime del cinema italiano. C'è il grande film storico, il grande affresco storico, che è quello di Martone, noi credevamo, che rivisita il Risorgimento. Siamo in area di celebrazioni del 150enario dell'Unità d'Italia, quindi è assolutamente pertinente. Con un cast di attori straordinari, mi sento di dire sulla carta, è un grande film, anche perché porta la firma di De Cataldo sceneggiatore, quindi è una garanzia di grande film storico. Abbiamo Mazzacurati, che racconta una storia drammatica in cui sono in ballo i sentimenti. Abbiamo Costanzo si rifà a uno dei titoli della letteratura italiana più fortunati degli ultimi anni, La solitudine dei numeri primi, che vinse il premio Strega. È una storia dura, una storia di giovinezza difficile. Costanzo è un grande regista, è senz'altro un regista che ha sempre scelto la via più difficile, diciamo, un regista che è riuscito a esprimere delle grandi emozioni nella maniera meno convenzionale e meno scontata possibile, quindi sulla carta è interessantissimo. E Celestini, da quel che sappiamo, ha, con il consueto stile suo originale, affronta un tema fortissimo come la malattia mentale e il manicomio, quindi senz'altro sono proposte completamente diverse una dall'altra, che a mio avviso potranno anche incontrare la curiosità e l'interesse del grande pubblico. Resta da dire che c'è un quinto film che non è entrato nel concorso, forse avrebbe potuto entrare perché anche lì ci sono premesse di tutto rispetto, ed è Gorbaciov di Stefano Incerti, che invece parteciperà fuori concorso con un Tony Servillo, posso dire senz'altro da Oscar.
In controcampo italiano, Gloria, insieme al concorso, se mettiamo insieme tutti i titoli, concorso, cortometraggi, fuori concorso, c'è un dato molto interessante, la presenza di ben 9 registe. Che cosa significa allora nell'ambito, diciamo, della cultura cinematografica al femminile questo dato?
Significa la naturale consapevolezza di un grande festival che il cinema è un affare di uomini e di donne, mi sembra un dato molto significativo, molto incoraggiante. È vero che il cinema è fatto da uomini e da donne, e meno male che almeno la mostra di Venezia se ne accorge e le prende in considerazione. Sono anche qui donne tutte differenti una dall'altra, c'è Giada Colagrande che ha scritturato suo marito William Dafoe, c'è Roberta Torre che è senz'altro una presenza consolidata del cinema italiano, e ci sono giovani, Paola Randi che è debuttante, c'è una grande attesa per il suo film Into Paradiso con Peppe Servillo. Insomma, devo dire che era ora che il cinema si accorgesse che ci sono tante donne che hanno molte cose da dire.
Torna un regista italiano famosissimo che è Giuseppe Tornatore, non torna con un suo colossal, ma torna con un doveroso omaggio a un grande produttore, Goffredo Lombardo. Ecco, la mostra del cinema dunque riflette anche sulla storia di quella che è stata la grande età dell'oro del cinema italiano.
Lo fa, e lo fa a ragione, perché tra l'altro personaggi come Lombardo, Franco Cristaldi, Carlo Ponti, sono De Laurentiis, Dino, sono stati i padri fondatori del cinema italiano. Non dimentichiamo che il cinema italiano è stato grande, si è affermato nel mondo intero, certamente per la creatività e il talento dei grandi registi, dei grandi sceneggiatori, ma tutti questi autori avevano alle spalle una generazione di produttori formidabili, quella di cui si è un po' sentita la mancanza nei decenni poi successivi agli anni 60, no? La grande crisi del cinema italiano ha coinciso con la sparizione dei grandi produttori, quindi dietro le fortune e l'edificazione del cinema italiano ci sono delle grandissime figure di produttori, non lo dimentichiamo. Quindi l'omaggio di Tornatore, un regista premio Oscar, a un grandissimo come Goffredo Lombardo è quanto di più doveroso si possa immaginare. Non è soltanto, diciamo, un tributo scontato, una celebrazione tra le tante, è veramente l'inchino della cultura non solo italiana ma mondiale a un personaggio di rilievo grandissimo.
Questo lo sguardo sulla 67esima mostra del cinema di Venezia di Gloria Satta, esperta di cinema del quotidiano Il Messaggero, intervistata da Luca Pellegrini. E in direttissima ritorniamo dunque a parlare della 67esima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica che si aprirà domani, 1 settembre, e durerà fino all'11, giorno della premiazione, con il nostro terzo ospite, è il presidente della Fondazione EDS, sto parlando di e con Monsignor Dario Viganò. Monsignor Viganò, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, molto velocemente spieghiamo che cos'è la Fondazione EDS e in che termini è coinvolta in questa 67esima edizione della Mostra del Cinema.
Certo, diciamo che la Fondazione Ente dello Spettacolo è appunto l'esperienza di sostegno culturale, di dialogo che la Chiesa Cattolica Italiana ha da lunga tradizione a partire dagli anni 30. Come ogni anno saremo presenti a Venezia, anche quest'anno alla 67esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, molti gli appuntamenti, tra i molti voglio ricordare certamente quello del 6 settembre che è il consueto momento di consegna del premio Robert Bresson. Quest'anno sarà Sua Eminenza il Cardinale Scholl che lo consegnerà a un regista originario del Chad, Mohamed Salet Haroun, un regista che già si è contraddistinto sia a Cannes che a Venezia negli anni passati, ed è un regista che appunto continua a raccontare la tragedia di un paese sospeso sul baratro dell'autodistruzione, un paese afflitto dalla povertà, calpestato nei diritti, ferito dalle troppe guerre, troppo spesso dimenticate. Quindi il 6 settembre questo appuntamento tradizionale è molto importante. E al pomeriggio un altro importante incontro patrocinato dal Pontificio Consiglio della Cultura, sarà presente Monsignor Perazzolo di questo Pontificio Consiglio, perché si illustrerà il progetto di un film dal titolo La strada di Paolo, che vede una serie di soggetti coinvolti, tra cui appunto il Marcianum Press, Officina della Comunicazione e anche Rai Trade. Dopodiché altri incontri, il giorno successivo, il giorno 7, 7, un incontro che facciamo con Interfin, quindi insieme anche ai protestanti, ai valdesi. Il titolo della tavola rotonda è Sogni e realtà nel cinema russo contemporaneo. Sarà presente uno dei più importanti critici cinematografici che vengono dalla Russia, Andrei Plaklov. Da ultimo, il 10 settembre, presenteremo invece Sguardi altrove, un momento in cui cercheremo di capire come il cinema può essere narrazione a sostegno della solidarietà. In particolare vedremo molti esempi di cinema che è stato girato nei paesi in via di sviluppo, a partire proprio dai progetti dell'8x1000 della Conferenza Episcopale Italiana. Questi sono gli appuntamenti di carattere eminentemente, diciamo, ecclesiale. C'è un altro momento che inaugura la serie dei nostri appuntamenti a Venezia, che è la presentazione il 3 settembre di una ricerca molto interessante dal titolo Open Cinema, che vuole proprio comprendere non solo le nuove strategie dell'industria cinematografica, ma anche le riscritture presenti nel web alle sperimentazioni più avanzate. Cioè cerchiamo di capire quanto cinema viene scaricato dalla grande rete e che cosa con questo cinema scaricato gli utenti fanno.
Quindi un lavoro davvero mastodontico che attraversa la vostra fondazione. In che modo riuscite ad avere questo sguardo così presente e anche attuale?
Ma questo devo dire grazie anche a un team di lavoro molto preparato, giovani che provengono tutti da una formazione specifica di cinema o comunque di stampo umanistico, e poi da anni e anni nei quali si coltivano dei rapporti, un dialogo rispettoso dove ciascuno appunto vive della propria identità, ma è in ascolto serio e rispettoso anche di prospettive diverse. Devo dire che questo stile, questa modalità di essere dentro questo dibattito contemporaneo della cultura ci ha resi anche diciamo un punto di riferimento importante per la stessa industria cinematografica italiana. Non dimentichiamo che è già una tradizione il fatto che ogni anno proprio la Fondazione presenti all'industria cinematografica un report economico, cioè i dati economici del cinema italiano, e questo, voglio dire, è possibile grazie alla collaborazione con una molteplicità di soggetti con cui in questi anni siamo cresciuti, insomma.
Quindi create sinergie che cercano di essere sempre più efficaci, mi pare di capire, e capaci anche di attraversare e colpire il pubblico, perché se cercate di coinvolgere e interessare la gente attraverso i diversi ambiti e aspetti culturali tipici del mondo del cinema, significa anche che non rappresentate un pubblico di nicchia.
Ma io direi proprio di no, guardi, le racconto un'esperienza che da anni svolgiamo, che è un workshop per giovani critici che abbiamo avviato in collaborazione con Cahiers du Cinéma, quest'anno l'abbiamo fatto a Torino. Ogni anno selezioniamo tra oltre 800 domande che ci pervengono 40 giovani già laureati provenienti dalle università di tutta Italia, con i quali viviamo una settimana intensiva insieme ai nostri critici, ai critici più importanti dei quotidiani italiani, proprio per agevolare questa importante funzione, che è quella dell'incontro di un testo, appunto quello cinematografico, con un pubblico che molte volte è anche disperso, a volte è anche disperato, devo dire, no, dalla proposta cinematografica, ma molto spesso fa fatica a capire qual è il percorso che può intraprendere, quale tipo di film, cosa può vedere secondo i desideri che ha oppure secondo le proprie esigenze culturali. Quindi devo dire che tutto questo ci permette anche di allargare il gruppo di persone che oramai davvero da tanti anni ci seguono in tutta Italia, anche fuori Italia, e questo è molto bello, molto importante, trovarsi a casa in ogni parte della nostra lunga penisola, insomma. Non dimentichiamo per esempio che abbiamo presentato proprio 4 giorni fa la nuova applicazione per iPad di cinematografo.it, sì. E in 4 giorni le classifiche che ci sono state portate, siamo al 3° posto delle applicazioni scaricabili gratuitamente, quindi subito dopo lo sport e TGCom ci siamo noi. Questo è un dato molto consolante. In fondo siamo una piccola struttura che lavora molto intensamente, che fa del lavoro fatto insieme anche un po' la caratteristica.
Certo, in materia di riconoscimenti la Fondazione DS, lo ha ricordato anche lei prima, conferirà nella sezione premi collaterali il premio Navicella Venezia Cinema 2010 al regista del film in concorso, si capisce, ritenuto rilevante per l'affermazione dei valori umani. Potete anche dire, faccio così l'avvocato del diavolo, in qualche modo che aiutate anche e non solo i valori umani, ma la rinascita del buon gusto. È da anni che si dice che la nostra società è piuttosto decadente in questo.
Io credo che tutta un po' la nostra attività non vuole essere di nicchia, ma vuole essere di orientamento. Cioè, non di nicchia perché non ci rivolgiamo a un gruppetto appunto
sparuto,
i cinefili doc che vedono solo un particolare tipo di cinema. No, ci rivolgiamo al grande pubblico, però in questo grande pubblico vogliamo orientarlo, e i riconoscimenti, il premio Robert Bresson anzitutto e il premio La Navicella, sono due premi che orientano fortemente anche rispetto ad alcuni registi. Per esempio sul premio Bresson abbiamo premiato Zhang Yang, un regista cinese, oppure l'anno scorso un brasiliano, Walter Salles, molto importante. Cioè, riusciamo anche a mettere all'attenzione delle cinematografie, dei registi che appunto hanno una grande storia magari nel loro paese, ma poco conosciuti ancora in Occidente, e questo è molto importante, così come il premio La Navicella. In fondo il premio La Navicella orienta tra i film in concorso lo spettatore a vedere un film che è un film godibile, bello, importante, insomma, ecco. Quindi questo devo dire che è stata un po' la nostra scelta. E un'altra cosa, dal 2004 per esempio abbiamo iniziato sul premio Robert Bresson a guardare molto all'estero, abbiamo premiato Wender, Zhang Yang, abbiamo premiato appunto Walter Salles, Sakuro fu un grande regista russo che ci sarà anche quest'anno al terzo millennio Film Fest che faremo a dicembre, no? Quindi Burman per esempio, abbiamo guardato, perché la cinematografia dell'altrove molto spesso riserva dei grandi miracoli, insomma.
E è l'epoca dei miracoli anche per il cinema italiano, concludiamo con questa domandaccia.
Ma io direi che il cinema italiano, beh certo, è molto presente a Venezia ed è un cinema, credo che tra le mille fatiche appunto di un sistema cinema che è ancora molto, molto ingessato, fa fatica a trovare una fisionomia nuova, eccetera, sta dando, mi pare, delle grandi prestazioni, sta dando delle grandi dimostrazioni di vivacità. Certo, nel cinema ci sono nuovi registi che appunto hanno degli aspetti molto interessanti da raccontarci, così come dei grandi maestri. A Venezia c'è un po' tutto, ci sono i giovani e i meno giovani, e questo sarà appunto anche un modo per vedere come generazioni diverse raccontano la stessa Italia. Ecco, quindi questo è importante.
Allora sarà davvero un'interessantissima 67esima edizione. Grazie a Monsignor Dario Viganò, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo che Monsignor Viganò è presidente della Fondazione EDS. Terminiamo dunque lo spazio di Al di là della notizia. L'appuntamento per gli amanti del cinema allora è per il primo settembre, con l'apertura della 67esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica al Lido di Venezia. Da Emanuela Campanile è tutto, buona giornata.